Nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece, per un incidente ormai risolto, ancora 3 km di coda tra Puntremoli e Berceto in direzione Parma, 2 km nella stessa tratta in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili in direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandicce e La Strassigna e code in uscita La Strassigna e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code sulla diramazione per Pisa in uscita a Cascina in direzione Firenze Livorno. Città di Firenze, per ripristino della pavimentazione in pietra nell'area tra Piazza D'Azeglio, Via della Colonna e Via Farini fino al 5 aprile previsti restringimenti di carreggiate e sensi unici alternati. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't owe nothing to me. But to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective.
19.05, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio, sempre in attesa anche dei vostri messaggi al 342-8104-111 sul traffico, naturalmente Drive Time, ma non solo, a commento anche delle notizie che vediamo nella newsline. Nel capoluogo toscano si vive meglio in periferia, è quanto emerge da un seminario promosso dall'Istat in partnership con il Comune di Firenze, che si è svolto presso la Biblioteca delle Oblate, patrocinato dall'USCI. Il seminario aveva l'obiettivo di fornire a istituzioni, amministratori e professionisti e cittadini una lettura chiara del disagio socio-economico a livello subcomunale, strumenti utili ad orientare politiche pubbliche mirate. Sandra Salvato.
Chi ha detto che il valore delle case basta a raccontare come si vive in un quartiere? A Firenze, ad esempio, alcune delle zone più costose coincidono paradossalmente con aree dove si registrano segnali di disagio socio-economico. È uno dei dati più sorprendenti emersi dal seminario dell'Istat dedicato al capoluogo toscano. Il concetto di disagio analizzato non riguarda soltanto il reddito. L'indice prende in considerazione 9 indicatori che descrivono la qualità della vita sociale. Tra questi, la presenza di anziani soli senza casa di proprietà, famiglie senza lavoro o pensione e livelli di istruzione più bassi tra la popolazione adulta. Proprio l'incrocio di questi fattori spiega perché alcune aree del centro storico risultino più fragili di quanto si pensi. Tra i quartieri con maggiori criticità compaiono zone come Brozzi, Le Piagge e San Bartolo a Cintoia, ma anche aree considerate tradizionalmente uptown come Poggio Imperiale e Bello Sguardo. A seguire, in una zona intermedia, si collocano Gavinana, Le Cure, Careggi e Varlungo. Si vive bene dunque con livelli bassi di disagio a Serpiolle, in Viale Europa, San Gervasio, L'Africo e l'area di Mantignano, Ugnano, Sollicciano. Secondo l'assessora ai servizi demografici Laura Sparavigna, tali dati sono uno strumento fondamentale per progettare politiche pubbliche più efficaci. Un punto condiviso anche dalla rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, che li definisce strategici e funzionali a svelare le dinamiche che stanno cambiando il volto della città.
Allora, siccome siete timidi, ve lo do io il tema dei messaggi. Oggi, giovedì 12 marzo, sono passati 3 anni da quando Elly Schlein è stata eletta segretaria del Partito Democratico. E allora, fate voi un bilancio di questi 3 anni. 342 8104 11. 3 anni di Schlein, vi ha soddisfatto, non vi ha soddisfatto, poteva fare di più, poteva fare di meglio, ha fatto tutto il possibile, anzi è andata al di là del possibile. 342 8104 11. Intanto noi salutiamo e ringraziamo Michela Lonardi, Save the Children, buonasera.
Buonasera.
A cui non chiediamo Schlein, naturalmente, non si preoccupi, ma sentito dalla voce un certo imbarazzo. No, parliamo dei dati sulla devianza minorile, no? Perché sono usciti i dati dell'Istat e insomma voi fate un'analisi anche a livello regionale. Per quanto riguarda la Toscana sono in calo i minori segnalati per associazione a delinquere, però aumentano le segnalazioni per rapina e lesioni. Che quadro possiamo dare in generale di questi dati?
Sì, esatto. Noi nell'ultimo anno abbiamo realizzato una ricerca proprio volta a comprendere cosa si nasconde dietro al termine violenza giovanile, cercare di capire le cause più profonde che portano gli adolescenti ad agire in modo violento. Una ricerca che ci ha portato ad intervistare operatori della giustizia minorile, magistrati, operatori del terzo settore, così come anche esperti e gli stessi adolescenti che abbiamo incontrato in diverse città italiane. Cosa emerge da questa ricerca? Emerge che non c'è a livello nazionale un allarme criminalità minorile, bensì che quello che cambia è la qualità della violenza agita, che è più intensa, più efferata e anche più immediata, se vogliamo, proprio grazie all'utilizzo dei social, che diventano piattaforme tramite le quali organizzare degli agiti violenti, ma anche diffondere quello che è stato realizzato o fatto, insomma, l'agito violento. Dall'altra parte però abbiamo adolescenti che vivono un enorme vuoto educativo e relazionale, sono immersi in questa condizione di fragilità emotiva, di analfabetismo emotivo, e questo svuotamento affettivo in cui vivono, che sperimentano nella loro quotidianità sia all'interno delle famiglie ma anche nel contesto in cui vivono, sono, diciamo, un tratto comune che abbiamo riscontrato nei ragazzi intervistati in tutta Italia. Per quanto riguarda la Toscana, appunto, i dati che citavi raccontano che nell'ultimo decennio, tra il 2014 e il 2024, l'incidenza dei minori denunciati o arrestati per associazione a delinquere è diminuito, però dall'altra parte abbiamo un aumento dell'incidenza per quanto riguarda il reato di rapina, di lesioni, di rissa, di minaccia, ma anche per il porto d'armi. Quindi un'incidenza di minorenni denunciati o arrestati per questo reato che è aumentato leggermente in questo decennio. Se guardiamo anche ai dati del primo semestre 2025, vediamo che comunque l'incidenza per alcune fattispecie di reato, in particolare rapina, lesioni e il porto abusivo d'armi, è tra tassi più alti rispetto ad altre regioni italiane.
C'è una spiegazione per questo o è ancora presto? O la affidate, insomma, ai sociologi?
Allora, sicuramente, ecco, quello che emerge è che questo vuoto relazionale ed emotivo porta i ragazzi a agire anche violentemente, proprio per cercare di essere visti, cercare di essere ascoltati dal mondo adulto, che appare molto distante talvolta, sia le famiglie per cui questi ragazzi sembra che crescano da soli, molto spessi svuotati proprio di quello che è l'ascolto e l'accompagnamento familiare. Dall'altra parte anche la scuola sembra aver perso quel ruolo anche di contenimento, se vogliamo, no? dell'agito dei ragazzi, ma proprio la capacità di saper intervenire in quelle situazioni dove i ragazzi vivono difficoltà.
Cioè, ma il problema relazionale con i genitori è un problema quantitativo o qualitativo? Mi spiego, perché la mia impressione da osservatore così della società è che anzi i genitori di oggi stanno molto più con i figli di quanto non facessero quelli precedenti, ma probabilmente non esercitano un ruolo genitoriale che i figli si aspetterebbero, cioè è prevalso il modello del genitore amico che poi alla fine, no, diluisce un po' il rapporto e rende meno solido, o no?
Sì, questo diciamo è un aspetto che è emerso in alcune interviste che abbiamo realizzato, quindi questa evoluzione del modello genitoriale verso quello che è il modello amico, incapace di porre anche dei limiti ai propri figli, e questo porta anche i ragazzi a non avere più diciamo una figura in grado di gestire anche determinate situazioni. E ci racconta ad esempio uno psicologo che abbiamo intervistato in Umbria, molto spesso il genitore porta il ragazzo dallo psicologo e chiede: occupatene tu, no? Quindi viene scaricato in qualche modo il ruolo genitoriale su altre figure, che può essere lo psicologo, come assistenti sociali, come i docenti, o anche gli operatori della giustizia, quando magari viene appunto agito un reato e il minore entra in contatto anche con questo sistema.
Grazie anche per queste considerazioni, Michela Leonardi, Save the Children. Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie mille, buona serata.
Allora, stanno arrivando copiosi i vostri messaggi sul compleanno della Schlein, che non ha compiuto gli anni in assoluto, ha compiuto gli anni come segretaria del Partito Democratico, oggi, 3 anni, vi ho chiesto, insomma, tanti messaggi sono arrivati, vi ringrazio intanto perché questo, insomma, come dire, in qualche modo mi rassicura che c'è qualcuno là fuori, come si dice, ma poi sono anche insomma messaggi interessanti. Allora, vediamo, ne leggo qualcuno, perché sono tanti davvero. Non sono soddisfatto, però a suo favore devo riconoscere tenere insieme un partito come il PD, che è veramente un'impresa. Questo scrive Luca. Schlein tiepida, se non inconsistente, totale mancanza di strategia, totale mancanza di programmazione. Questo quanto invece scrive Simone, il messaggio un po' più lungo, ma cioè, sono davvero tanti, quindi devo andare di fretta. Sarà contenta la destra, così resterà al governo. Il PD dovrebbe essere il partito dei lavoratori e del popolo, che aspetta la segretaria a imporre una patrimoniale, a alzare il salario minimo a 10 euro l'ora. Io prendo 5 euro l'ora, contratto firmato da CGL, questo quanto dice Francesco. E ancora, ahimè, mediocre, la Schlein galleggia, ha detto pochissimo in favore della Palestina, ha scarso carisma, l'unica cosa buona è che ha tenuto insieme i cocci di un partito centrifugo, niente di più. Inoltre non capisco come abbia potuto accogliere Renzi, un errore madornale, io volevo qualcosa di sinistra. Questo ci scrive invece Stefano. Ora andiamo con i consigli e gli acquisti, come diceva qualcuno, no, un break, e poi torniamo anche con i vostri messaggi, ce ne sono tanti altri sul terzo anno di Schlein che si compie oggi alla guida del Partito Democratico. 342 8104 111.
Firenze Fiera presenta Didacta Italia. Il più importante evento dedicato al mondo della scuola torna a Firenze. Alla Fortezza d'Abasso, 10 padiglioni ospiteranno istituzioni, aziende, associazioni, docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore, nella 3 giorni dedicata a formazione, innovazione, accessibilità e condivisione. Dall'11 al 13 marzo, la scuola del futuro si incontra a Didacta Italia. Fortezza d'Abasso, Firenze. Info su fieradidacta.indire.it.
Contro radio.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time.
E veniamo alle altre notizie, poi leggiamo altri messaggi tra quelli copiosi che stanno arrivando sui 3 anni della Schlein. Nel 2025 in Toscana sono stati segnalati 2172 episodi di aggressione agli operatori sanitari, con 2200 operatori coinvolti. Questo quanto si apprende dalla relazione Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, diffusa dal Ministero della Salute. Le donne sono quelle che hanno subito più aggressioni, 1589 rispetto agli uomini, 575 in 585. 182 casi è trattato aggressioni fisiche, 1700 verbali, 105 quelle contro la proprietà. La violenza contro i medici, infermieri e operatori sanitari è un fenomeno grave, purtroppo in crescita, e rischia di mettere in discussione non solo la sicurezza di chi lavora nella sanità, ma anche il diritto alla cura di ogni cittadino. Questo è il commento dell'Ordine dei Medici di Firenze. Veniamo alle questioni dell'urbanistica, dell'urbanistica di Firenze, perché oggi è stato presentato un documento da parte del Laboratorio Firenze in cui si chiede nuovamente che Palazzo Vecchio ascolti le richieste che erano state fatte dopo un'assemblea partecipatissima lo scorso mese di gennaio, vale a dire una moratoria rispetto alle vicende urbanistiche più contrastate, no, in questo momento, ed anche una variante di salvaguardia. Ci dice tutto Massimo Massa, che è un professore universitario di urbanistica ed è di Italia Nostra.
Cioè, la moratoria significa sospendere l'attuazione del piano urbanistico comunale per una serie di aree che all'incirca, secondo calcoli approssimativi, non sono neanche la metà del piano, saranno il 25-30% delle previsioni del piano. Quindi la gestione del piano può proseguire per le cose minori e per tutta una serie di operazioni che non hanno rischi, come quelle che abbiamo visto, OGR, Cubo, San Gallo, eccetera. Noi vorremmo bloccare quel tipo di operazioni lì. E questa è la moratoria. Poi c'è un secondo atto che può essere tutto questo viene fatto applicando le leggi, anzi ci sono delle leggi come la legge regionale toscana che in un certo senso sollecitano una verifica continua. La variante di salvaguardia, che è l'atto complementare alla moratoria, deve essere la previsione alternativa su questo quantità di aree diciamo di cui noi chiediamo una diversa previsione in sostanza, e questa è una cosa che può creare dei problemi, perché significa cambiare anche radicalmente certe norme, per esempio le norme sugli oneri di urbanizzazione, che sono al momento poco proporzionali all'impatto che molte trasformazioni hanno sulla città.
Messaggio interessante, non firmato però, riguardo ai 3 anni di Schlein, no? Che dice: il fatto è che questi ultimi 3 anni sembrano lunghi quasi 30 e la Schlein è sempre uguale a quando è stata eletta e quindi è inadeguata. Questa è un'angolazione interessante. Altro messaggio, vediamo Cosimo, che dice: la Elie Schlein non sa parlare al popolo del PD. Altro messaggio, Francesco, che scrive: brava Elie, ma il resto del partito è rimasto pressoché uguale, è cambiata la linea, ma l'apertura verso la società civile pressoché no. Chi votò alle primarie voleva un partito più liquido, invece è tutto uguale. Come vedete, insomma, pareri contrastanti, però molti critici, no? Critici, non credevo dal nostro ascolto, critici nei confronti della segreteria Schlein. Continuate, c'è 342-81-04-111. Intanto vi dico che dopo il grande successo di Beata Angelico, la Fondazione Palazzo Strozzi ospita una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Roshko, indiscusso maestro dell'arte moderna contemporanea, cura di Christopher Roshko e Elena Geuna. Roshko a Firenze rappresenta un progetto unico, concepito appositamente per Palazzo Strozzi, per celebrare il legame speciale tra l'artista e Firenze, con due sezioni speciali a San Marco e alla Lorenziana. Chiara Brilli ne ha parlato con il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galanzino.
Una grande mossa internazionale, però ci fa capire quanto uno dei grandi maestri della modernità abbia dei legami fortissimi con il Rinascimento e con la nostra tradizione, appunto da dimostrare appunto come l'arte fiorentina sia stata un fattore detonante in grado di cambiare i linguaggi della pittura astratta. Questo è quello che è successo con Marrocco e col suo rapporto con Firenze. Questi sono esattamente i temi della mostra. È stato uno sforzo molto importante, ma un percorso così originale, così unico, ha reso possibili i prestiti eccezionali dai più grandi musei del mondo. E davvero, ecco, credo ci abbia illuminato un nuovo aspetto su questo grande maestro.
È sempre interessante il dialogo che Palazzo Strozzi intraprende con gli artisti e le artiste per gli allestimenti degli spazi e la creazione anche delle opere all'interno di questi, ma in questo caso c'è anche un prolungamento in altri luoghi di Firenze storici.
Sì, per sottolineare questo rapporto è stato importante allargare la mostra con due sezioni satelliti a San Marco, quindi creando un rapporto tra i dipinti di Rothko e gli affreschi di Angelico, che hanno portato Rothko sulla strada di questa nuova astrazione, e con San Lorenzo, Biblioteca Laurenziana, l'architettura di Michelangelo, che fu il punto di partenza appunto per i Seagram Murals, questo grande ciclo di dipinti che poi Rothko non consegnò mai, ma appunto ispirato dall'architettura claustrofobica di Michelangelo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera dedichiamo ai lavoratori dell'Abeco di Siena, come sapete vertenza lunga che si è chiusa di fatto con la chiusura della fabbrica alla fine del 2025, però con questa prospettiva di reindustrializzazione che parte anche, diciamo che ha uno degli elementi, anche un meccanismo di formazione curato alla Regione Toscana, oggi peraltro primo giorno di formazione regionale, per l'appunto su misura, nata al tavolo di crisi. E allora noi ne parliamo con la segretaria della FEON di Siena, Daniela Miniero. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Come è andato il primo giorno in scuola?
È andato abbastanza bene. Stamattina si sono riuniti il primo gruppo di lavoratori, sono delle classi da 15, e è stato fatto soprattutto un lavoro di curriculum, e ora parte la vera e propria formazione generica, che riguarda il primo pacchetto, mentre il secondo e il terzo pacchetto di formazione sarà dedicato e cucito su misura su quella che sarà la futura attività industriale che verrà portata nel sito di Viale Toselli.
Ecco, da questo punto di vista ci sono delle novità?
Da questo punto di vista l'unica novità che c'è è che abbiamo una convocazione al MIMIT per il 28 aprile, data in cui speriamo di poter avere qualche notizia in più rispetto all'identità del reindustrializzatore. Ci sono sempre questi tre soggetti interessati, ma non sappiamo molto altro, anche perché fine marzo, inizio aprile dovrebbe finire la fase dello svuotamento dello stabilimento, poi dovrebbero partire i lavori di bonifica, tra cui appunto la sostituzione dei tetti di amianto in pannelli fotovoltaici. A quel punto ci auguriamo che, così come la regione ovviamente ha fatto e sta facendo la sua parte, il governo ha acquistato lo stabilimento, ora ci aspettiamo che i due advisor, ovvero Cernet per la parte aziendale e Invitalia per la parte, diciamo, statale, portino un soggetto credibile che possa effettivamente rilanciare l'attività industriale a Siena.
Io colgo l'occasione naturalmente anche per invitare gli ascoltatori, a qualora non l'avessero già fatto, ad ascoltare il podcast che abbiamo dedicato proprio all'avvertenza dell'Abeco nella serie sul lavoro operaio, no? In Toscana, lavorare la vita, la trovate sul nostro sito e la pagina dedicata nell'ambito della sezione podcast. E parto da quello perché insomma quel giorno ho registrato una voglia da parte dei lavoratori di crederci, no? In un futuro possibile. Com'è il morale ora tra i lavoratori?
No, allora c'era tanto entusiasmo, anche perché anche se a piccoli passi vedono che comunque si sta componendo quel puzzle che dovrebbe poi arrivare a definire, diciamo, il punto più importante dell'accordo quadro. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre detto dall'inizio, da quando a quel tavolo ministeriale fu rappresentata da parte dell'azienda la chiusura del sito di Siena, l'abbiamo detto allora e abbiamo continuato a dirlo, che Siena non può chiudere, non può chiudere non soltanto per i 299 lavoratori, ma perché questo rappresenterebbe veramente la morte industriale di quel territorio. Ci abbiamo creduto, ci crediamo e vigileremo tutto il percorso fino a 31 dicembre 2027, fino a che appunto non ci sarà effettivamente un quantomeno un percorso tracciato per una reindustrializzazione.
Grazie Daniela Miniero, segretaria Fion Siena, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Allora, io prendo in prestito il titolo dell'ottima trasmissione dell'ottima Giustina Terenzi per dire bravo chi ascolta, perché siete stati veramente bravi, tantissimi messaggi sul tema che ho posto, cioè i 3 anni di Schlein alla guida del PD, non li posso leggere tutti, ne leggo però almeno qualcun altro. Io ho votato Schlein con grandi aspettative, ci dice Carla, che fa outing quindi, ma anche con l'entusiasmo di chi confina un cambio di passo. Il cambiamento non c'è stato, la sinistra che lei rappresenta si è sempre più immobilizzata, ma non riesco a pensare che la responsabilità sia soltanto sua. Poi il messaggio è anche più lungo, ma non abbiamo tempo di leggerlo. Silvia cosa ci dice? Lei e tutto il PD avrebbero potuto cavalcare argomenti importantissimi, le hanno serviti su un piatto d'argento, invece nulla, il nulla è il nulla. Questo secondo appunto Silvia, insomma tanti altri messaggi, ahimè mediocre, la Schlein galleggia, ha detto pochissimo fuori la Palestina, ha scarso carisma, l'unica cosa buona ha tenuto insieme i cocci un partito centrifugo, niente di più. Questo è un altro messaggio che è arrivato da Stefano. Questo è quanto, io vi dico solamente l'ultima notizia, vi do, è stata battuta poco fa dall'agenzia, il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko, riceverà le chiavi della città di Firenze, accadrà il 20 marzo alle 12 in sala degli elementi a Palazzo Vecchio. Una notizia estesa la trovate sul nostro sito controradio.it. E vediamo le previsioni del tempo. Domani sulla Toscana nuvoloso, notte tempo al primo mattino per nuvi basse in rapido dissolvimento fino a cielo sereno, nel pomeriggio locali e temporanei addensamenti sui rilievi centro-meridionali, in Appennino associate a possibili brevi rovesci temporaleschi a carattere sparso isolato, i venti sono deboli prevalentemente orientali e i mari poco mossi, le temperature infine in lieve calo le minime in aumento le massime. Davvero tutto, una buona serata a Domenico Guarino, la linea va a Milano per il GR Network, ciao.
Iran, la TV di Stato trasmette il primo discorso della nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, però continua a non comparire, potrebbe essere stato colpito in un attacco. Nel messaggio l'invito ai paesi vicini a chiudere le basi americane e la conferma del blocco di Hormuz. A Washington il ministro dell'energia parla di possibile scorta militare alle petroliere, ma solo nelle prossime settimane. Il greggio torna sopra i $100, al barile Trump minimizza, siamo i maggiori produttori, ci guadagniamo. In Medio Oriente continuano i bombardamenti in Iran, secondo l'ONU circa 3 milioni le persone sfollate. In Libano le autorità denunciano quasi 700 morti, tra cui 98 bambini. Meloni a Milano per il referendum, non mi dimetto, comunque vada. Poi attacca l'ANM, impedisce le riforme della giustizia. Un'altra accusa di violenza e torture in un carcere minorile. A Casal di Marmo 10 agenti penitenziari indagati per presunti pestaggi e minacce. Le denunce dei reclusi e del personale medico sono state raccolte da Antigone. Biennale scontro a destra sul padiglione della Russia. Il ministro della cultura chiede le dimissioni della consigliera da lui nominata che aveva dato il via libera. Interviene Fratelli d'Italia. Il padiglione non aprirà. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. In Iran i Pasdaran, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, hanno annunciato che manterranno la strategia di blocco dello stretto di Hormuz dopo che oggi è stato trasmesso il primo discorso attribuito alla nuova guida suprema del paese.
Il Stato iraniano ha mandato in onda un messaggio del nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei. Lui non si è mostrato in video, il messaggio non è stato registrato con la sua voce. A leggerlo è stato un presentatore. Pare ovvio che il nuovo leader supremo sia stato ferito nei bombardamenti del 28 febbraio, quando sono morti suo padre, sua moglie, suo figlio, sua sorella, il cognato e i nipoti. La madre di Mojtaba è stata ferita gravemente ed è morta 3 giorni dopo quei bombardamenti del 28 febbraio. Ora qualcuno ipotizza che Mojtaba Khamenei sia stato ferito gravemente, forse persino in coma. Poco importa, la Repubblica Islamica va avanti con il pilota automatico. Nella dichiarazione letta alla TV di Stato, il presentatore ha detto che una parte limitata della vendetta finora ha preso forma concreta, ma finché non sarà pienamente realizzata, questo caso rimarrà tra le nostre priorità. E ha aggiunto: cercheremo un risarcimento dal nemico, se si rifiuterà prenderemo la maggior parte delle sue proprietà che riterremo necessarie, se ciò non sarà possibile distruggeremo la stessa quantità delle sue proprietà. Mojtaba ha chiesto la chiusura delle basi americane nella regione, affermando che la pretesa dell'America di stabilire sicurezza e pace non era altro che una menzogna, e ha chiesto di usare la leva del blocco dello stretto di Hormuz, una via d'acqua strategica attraverso cui passa un quinto del petrolio mondiale. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
Oggi il petrolio è tornato sopra i $100 al barile. Per l'agenzia Bloomberg, Trump sarebbe pronto a sospendere una legge che impone a chi trasporta il greggio di usare navi ed equipaggi statunitensi. L'obiettivo: ridurre i costi, nonostante oggi il presidente si sia mostrato poco interessato a abbassare i prezzi. Se salgono guadagniamo, siamo il più grande produttore di petrolio, ha detto Trump. Poco prima il ministro dell'energia di Washington aveva parlato dell'ipotesi di una scorta militare alle petroliere nel Golfo. Non siamo pronti, ma accadrà presto, molto probabilmente entro fine marzo, ha detto Wright. Da New York in diretta, Roberto Festa.
Buonasera, teoria economica piuttosto singolare, quella espressa nel tweet di Donald Trump, un po' come quella leggendaria, mai detta veramente, di Maria Antonietta, cioè se non hanno pane, mangino brioche. Il problema qui è che il presidente questa frase l'ha detta davvero, cioè Trump afferma che dato che gli Stati Uniti sono produttori di petrolio, è un bene che il prezzo del petrolio salga. Che il prezzo del petrolio salga è un bene forse per le compagnie petrolifere che appoggiano e hanno appoggiato Trump, non per gli americani che oggi pagano un gallone di benzina $3.58, 38 centesimi in più in una settimana. Nello stesso tweet, significativamente, Trump dice che per lui comunque più del prezzo della benzina è più importante aver impedito che l'Iran, cioè l'impero del male, avesse armi nucleari e potesse così distruggere il Medio Oriente e il mondo. Il presidente si atteggia salvatore dell'umanità, ma nell'amministrazione c'è molto imbarazzo. Tutta la questione dello stretto di Hormuz è stata gestita male, non si sono studiate contromisure nell'eventualità probabile che gli iraniani bloccassero lo stretto. Ora Wright, appunto il segretario all'energia, dice che la marina americana non può al momento fare da scorta alle petroliere. In un primo tempo però gli americani avevano detto di poter fornire. Sono posizioni contraddittorie che si accompagnano alle oscillazioni sulla durata del conflitto. Trump aveva detto che la guerra era finita, completa. Ora Wright dice che durerà settimane. Si cerca di trasmettere ai mercati un senso di ordine, di stabilità per tenere sotto controllo il rialzo dei prezzi. L'operazione però non pare avere molto successo. Lo shock petrolifero attanaglia l'economia globale, l'amministrazione americana annaspa, gli americani, molti nella stessa base di Trump, cominciano a sentire gli effetti della guerra e probabilmente non concordano con il presidente sull'aver salvato l'umanità. Massimo.
Grazie Roberto Festa. In Medio Oriente continuano gli attacchi incrociati. In Iran, secondo l'ONU, le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case potrebbero essere circa 3 milioni. In Libano le autorità dicono che finora i bombardamenti israeliani hanno causato 687 morti, tra cui 98 bambini. Tra le ultime vittime, secondo diversi media locali, il preside della Facoltà di Economia dell'Università di Beirut, nella capitale libanese. Abbiamo sentito David Ruggini, capomissione della ONG Un Ponte Per.
Nelle ultime ore ci sono stati dei bombardamenti vicino al centro della città, non lontano dal palazzo presidenziale, e abbiamo avuto diversi aerei da guerra sopra la testa per praticamente tutto il pomeriggio. La situazione a livello umanitario sta peggiorando drasticamente. Credo che entro il fine settimana avremo all'incirca 1 milione di sfollati all'interno del paese. Si tratta più o meno di un quarto della popolazione. La popolazione di shelters, che sono quelle scuole messe a disposizione dal governo, viene sostenuta principalmente appunto attraverso l'azione del governo e delle organizzazioni presenti sul territorio. Noi come Un Ponte Per, quello che stiamo principalmente facendo è questo: cercare di stare vicino alla popolazione locale, cercare di supportare nei bisogni che ci sono, ecco. È la seconda guerra nell'arco di 15 mesi e con una popolazione che già ne ha subita una durante tutto il 24. C'è molta frustrazione, un po' di rabbia, chiaramente nervosismo, tensioni, questo è abbastanza normale, anche perché poi insomma le prospettive anche per il prossimo futuro non sono rosee rispetto anche a livello politico, non di trovare soluzioni di cessate il fuoco, non se ne parla, questa offensiva non si capisce bene quanto durerà, quali sono, se ci sono dei limiti o meno, quindi la situazione è molto, insomma, un po' cupa e indivenibile.
In Italia il ministro degli esteri italiano ha annunciato uno spostamento in tempi rapidi dei militari della base italiana di Erbil in Iraq, che la scorsa notte è stata colpita da un attacco, non ci sono stati feriti. Poco fa l'Isline ha annunciato una telefonata ricevuta da Giorgia Meloni, se rimaste d'accordo che ci aggiorneremo ogni volta che sarà necessario, ha detto la segretaria PD. Stamattina la Presidente del Consiglio aveva accusato l'opposizione di averla insultata e aver respinto l'offerta di un coordinamento sulla guerra, sta facendo tutta da sola, deve posare la clava, aveva risposto Schline. Poco fa negli Stati Uniti una persona è stata uccisa dalla polizia in un'area che ospita una sinagoga a Detroit, in Michigan. La notizia è appunto di poco fa, la persona uccisa potrebbe essersi lanciata contro la sinagoga con un'auto e potrebbe anche aver sparato senza ferire nessuna persona prima di essere colpita e uccisa. Andiamo in diretta a Milano, dove poco fa ha parlato la Presidente del Consiglio Meloni all'evento del suo partito per il referendum. Non mi dimetto comunque vada, poi l'attacco all'Associazione Nazionale Magistrati impedisce le riforme della giustizia. In diretta, Lele Liguori.
Sì, ha finito di parlare da una ventina di minuti circa, ad accoglierla la sua platea qui al Teatro Parenti, un coro di Giorgia Giorgia, e lei che ha risposto con un tono meno concitato di quello delle ultime esternazioni. Non vogliamo rinunciare al traguardo epocale di riformare la giustizia. Questo l'ha dato come quasi un'informazione ai suoi che erano presenti qui al Teatro Parenti. E poi ancora Meloni si è fatta portavoce di quello che è il vero clou degli interventi politici di tutta la destra in questa campagna referendaria, e cioè in qualche modo mettere sulla graticola la magistratura. L'attacco ai magistrati è l'espressione quasi di una genetica attitudine a far male, condannare anziché assolvere, liberare anziché detenere. A questa sollecitazione dei palchi che ci sono stati qui nel corso del pomeriggio sono sempre seguiti degli scroscianti applausi. In un caso invece c'è stata un'eccezione, perché è stata gelida la reazione della sala del Parenti quando il giurista Sabino Cassese ha difeso la riforma Nordio Meloni dicendo che aumenta l'indipendenza. A queste parole non è seguito alcun applauso, segno che l'indipendenza da queste parti forse non è un valore che suscita passioni. È tutto.
Grazie a Lele Liguori, in diretta da Milano. È stato un esposto di Antigone, l'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, originare l'inchiesta della Procura di Roma su pestaggi e aggressioni che sarebbero avvenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. Vi porto sopra, vi faccio carne macinata, una delle frasi che si leggono nelle carte. 10 agenti penitenziari indagati a vario titolo per tortura, lesioni e falso ideologico. L'esposto era stato presentato dopo aver raccolto i racconti di recluse del personale medico. Il rapporto sulle carceri minorili pubblicato da Antigone, in quell'istituto nel 2024 sono stati registrati 188 episodi di autolesionismo e 17 tentati suicidi, la presidente di Antigone, Susanna Marietti.
L'esposto che Antigone ha presentato lo scorso 7 di luglio alla Procura di Roma parlava non di mele marce, ma di un sistema di violenza che regolamentava la vita all'interno dell'istituto, soprattutto verso i più deboli, gli stranieri, spesso minori stranieri non accompagnati. Sono circa 2 anni che noi stiamo denunciando la crisi delle carceri minorili e i fatti dimostrano tragicamente che avevamo ragione, ed è incredibile vedere che mentre si sta celebrando il processo per fatti analoghi accaduti nel carcere minorile di Milano Beccaria, a Roma, a poca distanza, si senta questo senso proprio di impunità, no? Per cui ci si permetteva queste brutali violenze nei confronti dei ragazzini detenuti.
La vendita dell'ex Silva torna in discussione. Il gruppo indiano Jindal avrebbe presentato una manifestazione di interesse, almeno così ha detto il ministro delle imprese Urso durante l'informativa davanti ad un Senato vuoto e mentre lo Stato sta trattando col fondo finanziario statunitense Flax. Basta annunci e balletti, rispondono i sindacati. Da Taranto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Tra le promesse del ministro Urso stamattina, quella di riportare la produzione dell'acciaio dell'ex Ilva a 4 milioni di tonnellate annue entro aprile, poco più di un mese e mezzo. Basterebbe questo per dare l'idea della fragilità delle dichiarazioni rese davanti a un'assemblea del Senato quasi deserta. Lo stabilimento tarantino viaggia con un solo altoforno in condizioni precarie. Per raddoppiare la produzione bisognerebbe forzare gli impianti, creare i presupposti per altri incidenti rilevanti con emissioni di sostanze tossiche che sarebbero del tutto incontrollate, ha detto Maurizio Rizzostriano, illegale che per conto dell'associazione genitori tarantini ha ottenuto la sentenza del Tribunale di Milano che dispone il fermo della produzione a partire da agosto, tanto disprezzata da Urso fino a incitare i commissari straordinari a presentare ricorso per bloccare l'iter della chiusura. Un'altra dichiarazione del ministro che lascia tanti punti interrogativi è la proposta di interesse formale che sarebbe arrivata ieri sera dal colosso indiano dell'acciaio Jindal Steel. Ne parla da giorni Urso e solo lui in realtà. La prima volta al ritorno dalla missione istituzionale a Nuova Delhi il 3 marzo scorso, visto che c'erano chiesto di incontrarmi, aveva detto, nei giorni in cui si temevano reazioni negative da parte di Flax Group in seguito alla sentenza di Milano. Difatti il fondo statunitense aveva chiesto subito lo scudo penale per andare avanti. A successivo vertice a Palazzo Chigi i commissari straordinari parlano di sicurezza di Flax con i sindacati, nulla su Jindal. Oggi Urso di nuovo ribadisce l'interesse da parte del gruppo indiano, un attimo dopo aver detto che la trattativa con Flax va avanti con difficoltà, sempre a causa dei giudici milanesi che hanno messo in forza anche il prestito ponte. Saremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. Sono imminenti, secondo Urso, le risposte di Flax e i commissari.
E chiudiamo con lo scontro a destra sulla Biennale di Venezia di maggio, uno dei più importanti eventi culturali. Il tema è il padiglione della Russia. Ira Rubini.
Volano gli stracci nella maggioranza ancora una volta per questioni di cultura, una delle ossessioni del presente esecutivo. La decisione di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, di riaprire il padiglione russo nell'edizione di quest'anno aveva già sollevato polemiche incrociate per i riassortiti che avrebbero potuto creare anche un dibattito di alto livello, ma era una pia illusione. Oggi, a una decina di giorni dalla presentazione ufficiale dei programmi delle quattro Biennali 2026, da bagarsi e riaccendere. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera e fiero alfiere del programma culturale di Fratelli d'Italia, insorge e auspica che Buttafuoco ci ripensi. Il ministro Giuli incalza a sua volta e chiede le dimissioni di Tamara Gregoretti, consigliera del CDA della Biennale, designata dal governo, colpevole di aver proposto l'apertura del padiglione incriminato. Insomma, un deprecabile teatrino. Dopo il caso Venezzi, una nuova figuraccia internazionale e una conferma dell'insipienza gestionale di chi attualmente ha la responsabilità dei grandi eventi culturali, i cui reali contenuti sembrano essere davvero l'ultima delle priorità.
Andrea Monti, Alessandro Principe in redazione per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui, Massimo Alberti in studio, alle 22.30 al prossimo appuntamento, buona serata e buon ascolto.
Popolare Network.
All'Esselunga la convenienza parla da sé.
Sono sottocosto, artista del risparmio. All'Esselunga potrete ammirare prezzi in miniatura con grande convenienza. Praticamente il mio autoritratto.
All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 21 marzo ti aspettano anche online 10 giorni di offerte imperdibili su tanti prodotti di marca. Un esempio? Mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi a 2,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
Se guidi BMW Serie 1 116 Special Edition con zero anticipo, sei già avanti. Avanti nello stile, con vetri posteriori oscurati e tetto e specchietti neri a contrasto. Avanti nella comodità, con pacchetto premium e apertura comfort del bagagliaio. Avanti nel carattere sportivo, con la versione M Sport Design. Perché quando tutto è progettato per distinguersi, sei già avanti. Scopri le offerte fino al 31 marzo nelle concessionarie BMW aderenti e su bmw.it.
feel I'm knocking on heaven's door. In the ground, I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
Settimana.
Duck Baleno.
Universal Miraculous Growth. Baleno, Universal Miraculous Growth.
Il disco della settimana.
Fermati, stai ascoltando Controradio.
Yeah. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart. In studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 279 si registra un chilometro di coda tra Calenzano e Firenze Nord in direzione Roma. In direzione Bologna invece a causa del traffico intenso code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Treni per la presenza di persone estranee sulla linea Pisa Centrale. Convogli percorrenti le tratte Firenze Pisa La Spezia e Pisa Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze per ripristino della pavimentazione in pietra nell'area tra Piazza d'Azeglio, Via della Colonna e Via Farini fino al 5 aprile previsti restringimenti di carreggiate e sensi unici alternati. Il dettaglio sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.